Ma andiamo a salutare, che è un po' che non interviene qui da noi, in questa trasmissione, Francesco Pini. Ciao Francesco!
Buon pomeriggio!
Ciao Francesco!
Allora Francesco, ti leggo al volo la classifica, vabbè, scudiamo il Napoli. Juve 69, Inter
60. Perché scudiamo il Napoli?
Perché ormai è andata. Però Juve 69, Inter 66, Lazio 65. Quindi allo stato attuale andrebbero loro in Champions. Dopodiché Milan 61, Roma 59. Quindi Juventus più 8 dal Milan, più 10 dalla Roma. Attenzione, mancano 3 giornate. Tra queste c'è anche lo scontro diretto contro il Milan, ma lunedì, magari prima del fischio d'inizio della sfida del Castellani, ho fatto anche una battuta, magari sarà lo speaker a leggere la sentenza della Corte federale, la Juventus potrebbe, ti dico che mi hanno anche detto che è molto probabile, essere di nuovo penalizzata e quindi scivolare dal secondo, sesto, settimo. Onestamente, perché io ormai sto un po' mettendo da parte anche la prestazione, soprattutto in campionato, fermo restando che giovedì c'è una gara importantissima. Ma come sta vivendo? Io l'ho definito martirio questo dal 20 gennaio. Tu?
Ma io credo che sia una pagliacciata senza precedenti, con una capogravina e tutti quelli che stanno sotto di lui, che dovrebbero dimettersi dal primo all'ultimo, se la vuoi sapere proprio in modo nudo e cruda. Perché una cosa può essere fatta, soprattutto se qualcuno sbaglia, si può dare una penalizzazione, ma non puoi farlo durante una stagione, primo, e poi non puoi farlo per poi toglierla e poi ridarla. Cioè, tra l'altro, a scopo di che cosa? Rovinando tutto il campionato italiano? Perché qua ci si mette tutta la Serie A, non solo la Juventus. Cioè, l'esempio massimo per me è quando la Juve viene penalizzata la prima volta, Milan e Inter, per esempio, perdono un sacco di punti in quel mese, e secondo me questo è anche figlio del fatto che la Juve in quel momento vada fuori dalla lotta della Champions. Il Napoli continua a viaggiare, le romane prendono quota e coraggio e si insediano nelle prime quattro. Quindi è tutto un indotto falsato verso tutta la Serie A, anche verso un Napoli che ha strameritato uno scudetto, strameritato, ma chi lo sa, come dice Allegri, se questa penalizzazione non fosse arrivata, se la Juventus non poteva fare punti in più, se il Milan e l'Inter non potevano fare punti in più, se magari a 5 giornate dalla fine, a 3 o a 4, potevano esserci più squadre ridosse della prima e farle giocare lo scudetto per l'ultima giornata. Cioè, questo è un campionato che andrebbe ripetuto già per il mondiale messo di mezzo e poi per quello che è successo quest'anno. Quindi mi dispiace, al contrario, provate a immaginare cosa sarebbe successo se la Juventus avesse vinto un campionato con un giocatore comprato con delle plusvalenze dubbie, ma spostato per 6 mesi dalle procure, e tra l'altro questo giocatore fa anche gol ovviamente contro la squadra avversaria. Cioè, io sto parlando di invertire proprio la situazione Napoli-Juventus nel momento in cui è successa la cosa. Provate a immaginare cosa sarebbe potuto accadere, dato che comunque la plusvalenza su Osimhen è una cosa sotto verifica, per esempio, ci sono anche la Roma e la Lazio dentro. È una cosa che non ha senso, anche perché il Milan affronterà la Juventus con una penalizzazione di nuovo in corso oppure no. Cioè, anche lì, quanti punti ci daranno? Quelli giusti per arrivare al quinto posto, per arrivare al settimo, per arrivare al terzo? Cioè, quanti ce ne toglieranno? Erano 15, dovevano essere di meno, quindi sotto i 9, sotto gli 8, magari 0? Come si fa a lavorare e a concepire una stagione sportiva sotto questo punto di vista se tu sei un calciatore e quindi un essere umano? Una provocazione che non è una provocazione, ma non mi ascolterà nessuno, probabilmente non si può fare, dato che si cerca di mediare in questo momento con la Lega Calcio e con la UEFA, io fossi nella proprietà manderei la primavera da qua a fine campionato.
Ma ti aspetti una sentenza politica, quindi? Nel senso, sei rassegnato sul fatto che la Juventus l'anno prossimo non parteciperà alle competizioni UEFA?
A meno che non vinca l'Europa League, perché in quel caso tu dovresti mettere in seria difficoltà la UEFA e farle decidere per la prima volta nella storia che una squadra che vince l'Europa League o la ex Coppa UEFA non può partecipare né alla Supercoppa Europea, che è una finale, né alla Champions League di diritto. Quindi in quel caso li metteresti veramente con le spalle al muro, probabilmente con una penalizzazione più pesante in Italia, ma a quel punto cosa servirebbe? Cioè, il concetto è tu dai per poi togliere, per poi capire che hai fatto una cosa errata, per poi ridarli un'altra volta. Cioè, a che gioco si sta giocando? Ma io lo dico anche per i tifosi stessi. Io, se fossi un tifoso abbonato allo stadio o abbonato agli abbonamenti televisivi, e per fortuna non devo impiegarmi di questo perché stanno ste gold, mi offrono le partite in questo senso, quindi non le pago, ok? Ma se io fossi uno che deve tirar fuori i soldi per seguire questa squadra, non farei nessun abbonamento l'anno prossimo, né allo stadio né in televisione, perché tu la penalizzazione, se vuoi, me la dai sulla stagione successiva.
Fermo restando, Francesco, ricordo che stiamo parlando di un ambito, quello delle plusvalenze, non normato e quindi non punibile. Ti aggiungo, esatto, perché tu hai fatto hai messo qualche punto interrogativo mentre parlavi, ti aggiungo fonte federale, io sono in contatto con una fonte che finora purtroppo non si è mai sbagliata, mi ha detto chiaramente che la Juventus verrà estromessa, e parlo della Federcalcio, poi il discorso UEFA te lo faccio a parte, verrà estromessa sicuramente, mi dice lui, in base a quello che ho letto, alle motivazioni del Collegio di Garanzia, sicuramente dalla Champions League, fermo restando che potreste, mi ha detto, voi potreste salvare l'Europa League. Quindi dobbiamo, non dico rassegnarsi, io spero, ripeto, che sbagli per una volta questa persona, ma purtroppo 20 anni di procura federale conosce le dinamiche. Per quanto riguarda la UEFA, la vittoria dell'Europa League, Francesco, e anche lì c'è un'inchiesta della stessa UEFA, e tu sai benissimo che se loro dovessero avere la sentenza definitiva delle plusvalenze in mano, parlo di Seferin ovviamente, non vede altro che estromettere la Juventus, quindi potrebbe comunque estrometterci a prescindere, anche vincendo la stessa Europa League. Quindi la Juventus, per fare un riepilogo, è in una situazione oggettivamente complicata, e quindi ti chiedo, visto che prima hai parlato, forse, non so, da quello che ho capito io, ma risulta un po' anche a noi, si potrebbe parlare per la manovra stipendi, di patteggiamento, eccetera eccetera. Cosa ti aspetti? Onestamente, dobbiamo dirlo, tanto tu dici quello che pensi come noi del resto. Da Elkane ti aspetti che vada in fondo, che faccia la guerra, tra virgolette, questa volta?
Non credo. Non credo, perché Elkane fa parte della famiglia Agnelli e sappiamo benissimo come si comporta la famiglia Agnelli da sempre nei confronti di queste cose. Cioè, la Juventus non ha mai fatto degli esposti per degli errori arbitrali, non si è mai lamentata di finali di Champions League chiaramente perse per errori arbitrali grossi come una casa, ce ne sono ormai almeno un paio se non tre, anche se poi gli anti-juventini continuano a ricordare che il gol contro il Liverpool era un gol fuori gioco, cioè il rigore era da partita un fuori gioco quando non c'era il VAR. Insomma, le situazioni con noi si trasformano sempre, anche perché io mi ricordo per esempio a Calciopoli che il Milan prese una penalizzazione pesantissima in campionato, per comunque partire con un meno è sempre qualcosa di pesante, ma partecipò alla Champions League l'anno successivo vincendola. Cioè, ci sono delle cose che purtroppo non tornano mai quando si parla di Juve, e io credo che questo sia figlio un po' di 10 anni di dominio in Italia, dove si è anche peccato un po' di presunzione, questo va detto, perché degli errori sono stati commessi e ne paghiamo ancora le conseguenze, e un po' della Superlega che faceva parte di un sistema che non coinvolgeva solo la Juventus ma tantissime altre squadre. Insomma, da che parte ci gireremo, secondo me prima o poi comunque sia la fregatura da qualche parte arriverà, perché l'aria che si respira è un'aria simile a quella di Calciopoli, non così grave perché c'è gente che spera di vederci in Serie B di nuovo, ma comunque abbastanza simile.
Restando in ambito UEFA, Francesco, però spostandoci sul campo e quindi sul calcio giocato, insomma, giovedì c'è una gara importantissima, l'impegno più importante della stagione della Juve. La partita di ieri ti lascia qualche indicazione specifica, nel senso il centrocampo Paredes, Fagioli, Rabiot potrebbe essere una soluzione tattica già dal primo minuto, o vedi ancora Locatelli tra i titolari per la partita di Siviglia?
Io credo che ieri siano capite un po' di cose, tra le quali per esempio che per Allegri Milik probabilmente in questo momento è un titolare, perché ieri è partito titolare di Vlahovic, con il Siviglia è stato ampiamente bocciato perché ha fatto una prestazione secondo me insufficiente, e anche ieri si è ripetuto. Di Maria è stato tenuto in panchina apposta per farlo secondo me giocare giovedì. Io credo che Locatelli giocherà assolutamente, credo che ieri entreranno ovviamente anche tutto il trio difensivo completo con Gatti, mi auguro, e non con Alessandro, quindi Danilo Bremer, Gatti insieme a Scesi in porta. In mezzo al campo Fagioli non lo puoi togliere perché sta crescendo a dismisura, di un giocatore già inserito veramente bene nella rosa e che già sembra un giocatore che gioca da molto in Serie A e non da così poco. Rabiot altrettanto, credo che giocherà Kostic sulla sinistra perché ieri non c'è stato, a destra Cuadrado perché ti rimane quello, quindi credo che sarà quella la formazione. Poi se ci fossero delle sorprese dell'ultimo minuto, sapete che Allegri anche in passato ci ha abituato a delle sorprese di formazione, io ricordo su tutte quella con il Real Madrid quando fece giocare Sturaro la semifinale che poi salvò addirittura sul colpo di testa con un tocco di punta che finì sulla traversa. Insomma, questa è la partita dell'anno per noi e bisogna concentrarsi su un campo difficile con un avversario che conosce bene questa competizione e che ovviamente sta in questo momento mettendo la pressione a noi, dandoci dei favoriti quando in realtà in questo momento non lo siamo, anche per la questione ambientale e tutto quello che gira attorno alla Juve, insomma non è facile.
L'ultima, Francesco, prima di ringraziarti e salutarti, ovviamente non ci sarà Pogba. Ora, al di là, almeno per quanto mi riguarda, del, diciamo così, del dispiacere enorme veramente nel vederlo piangere, perché comunque sia io questo calciatore lo amo, ovviamente calcisticamente, però ti chiedo onestamente, Francesco, perché poi tu sei opinionista, siamo giornalisti eccetera, si può dire che al momento il matrimonio bis è fallito, o forse non doveva celebrarsi visti gli ultimi 3 anni allo United in cui è mancato 74 volte?
Ma il problema è chi l'ha preso a quell'ingaggio, perché Pogba è stato offerto a più squadre l'estate scorsa, tra queste anche al Tottenham, e lo sappiamo perché abbiamo dei contatti diretti tra gli ospiti in studio che sentono spesso e volentieri sia Conte che Stellini, quindi insomma la cosa era chiara e palese e vera. È stato offerto da Pimienta a molti club di livello, la Juventus è assicurato con un ingaggio proporzionato rispetto a quello che era la resa del giocatore negli ultimi anni, ma per gli infortuni, non per una questione di resa sua. Quindi l'errore è stato prenderlo a quelle cifre, perché tu potevi prenderlo anche delle cifre diverse con un contratto a salire, magari in base alle prestazioni e alle presenze, invece ti ritrovi un giocatore che ti costa 75.000 euro al minuto e ha giocato 6 partite in tutto. Siamo tutti vicino a Paul Pogba perché quest'anno ha passato non solo dei problemi fisici ma anche i problemi giudiziari con la famiglia, ed è una cosa che io non auguro a nessuno, perché provate a immaginare cosa vuol dire per un giocatore comunque così giovane, perché è un giocatore attorno ai 30 anni, quindi un ragazzo, che si trova in una situazione così delicata con i fratelli, la madre, cioè non è una cosa che fa bene alla mente e al corpo di un giocatore che deve ritrovare serenità. Tant'è vero che quest'anno si parlava addirittura in un periodo particolare del fatto che lui non volesse neanche riprendere ad allenarsi, che fosse caduto in una sorta di depressione. Non era uscita molto questa notizia, ma negli ambienti Juve se ne parlava, e forse chi è riuscito a farlo così credere di nuovo in se stesso è stato proprio Allegri, che anche oggi l'ha coccolato a dismisura perché dice che ha le spalle larghe. È un momento difficile, bisognerà capire in base alla sentenza quanti soldi avremo l'anno prossimo da poterci permettere per i vari rinnovi che andranno fatti. Per esempio Rabiot è uno di quelli che oggi andrebbe tenuto, però non può tenere in più due. Giocare alla Champions League o no, non si sa. Questo 22 maggio significherà molto anche il fatto di poter iniziare a strutturare una squadra sull'anno prossimo.
Non c'è dubbio. Grazie mille Francesco e buon tutto.
Grazie
a voi, altrettanto.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao.